Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Madre della Redenzione, prega per noi. Vergine sapiente, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Procediamo con la lettura del Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse. Ma egli gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: Chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendogli: Coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: Che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose: Rabunì, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: Va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Procediamo con una breve presentazione. Prego, chi vuole iniziare?
Ascoltando questo brano del Vangelo, riassumo la giornata di oggi lavorativa, perché mi ricordavo di quando ero ragazzo che un mio amico maestro, che siete voi, mi invitò un giorno, dinanzi a tanti giovani, a dire: narra il brano del Vangelo. E gli ho detto: scusate, ci siete voi? E voi mi avete detto: narra, vai a raccontare. E oggi raccontavo a due funzionari potenti del re finanziario la potenza del nostro Dio e il mio desiderio di sempre di volare su ali d'aquila. Dicevo: vedete, io ho questo desiderio, che tutto quello che faccio, ma il giorno prima vorrei che lui mi facesse fare il giro non delle città, della terra, proprio su ali d'aquila. Allora il capo di questi funzionari ha detto: ah, ma voi aspirate in alto. Gli ho detto: sapete una cosa, ve la confesso e non me ne vergogno. Io sono certo che se glielo chiederò con fede, lui me la concederà, questo desiderio che avevo da quando ero bambino e che mano a mano che vado avanti con l'età e arrivo alla senilità, mi aumenta questo desiderio. Ascoltando questo brano del Vangelo, mi è rivenuto in mente che quando uno è certo in sé di colui che può, tutto gli può chiedere. E allora vi invito a correggermi se sbaglio, se questo brano del Vangelo non ci proietta in questa dimensione grande dell'uomo, che diventa grande perché ha un Dio che sempre si piega sulle necessità, sulle infermità che la nostra umanità purtroppo ci dona.
Vedi, il nostro Dio ama l'uomo e lo ama di amore eterno. Il pensiero di Dio è l'uomo. E lui si è messo dentro di te perché vuole vivere per te. Allora, se lui vive per te, tu vivi. Se lui non vive per te, tu non puoi vivere. Perché lui è la tua vita. Poi, per quanto riguarda questo desiderio, ti consiglierei di leggere il profeta Ezechiele, il quale si trovava in Babilonia. Il Signore lo rapì con il suo spirito e lo portò in Gerusalemme. Chiaro? Oppure può andare a leggere il profeta Daniele, l'ultimo capitolo, dove Abacuc, che è in Palestina, viene rapito dal Signore e portato, diciamo, a Babilonia, sulla fossa dei leoni, per dare una minestra a Daniele che stava a digiuno nella fossa dei leoni. Vedi, i desideri non si realizzano in modo materiale, ma in modo spirituale. E tu puoi chiedere qualsiasi cosa al Signore, perché il Signore ti ascolta. Però devi chiedere con fede. Cioè, tu devi pensare che Lui è la tua vita e tu hai bisogno della sua vita per vivere. Lui è il tuo occhio e tu hai bisogno dei suoi occhi per vedere. Lui è il tuo cuore e tu hai bisogno del tuo cuore per amare. Lui è la tua mente e tu hai bisogno della sua mente per pensare. E questa è la verità del nostro Dio. Lui si è messo in te perché vuole che tu viva la sua vita. E qui è il grande cammino dell'uomo. Però se oggi noi vogliamo togliere Cristo dalla nostra storia, noi non viviamo più, perché Cristo è la nostra vita. Proviamo con altre domande, prego, con altri interventi, riflessioni. Chi vuole intervenire? Prego, Diacono.
Monsignore, leggendo questo brano, diciamo, attirava la mia attenzione il fatto che non è solo diciamo, l'aspetto miracolistico, il punto fondamentale. Gesù gli ridona la vita. Ecco, al di là della vista, gli ridona la vita. Ora, Gesù è Dio, e quindi la sua parola ridona la vita, ricrea, fa rinascere. Mi chiedevo. Noi cristiani che dobbiamo continuare l'opera di Dio, come ridiamo la vita ai fratelli? Perché tante volte nelle nostre relazioni, ecco, piuttosto la togliamo oppure la mortifichiamo la vita degli altri, mentre Gesù ridà la vita, lo apre a una vita nuova. Una volta, diciamo, riavuta la vista. Questa persona si riapre a una vita nuova, diversa, di salvezza. Ecco, volevo chiedervi su questo un approfondimento.
Partiamo da Gesù. Chi è Gesù? Gesù è colui che è dal Padre, il Padre è Lui e il Padre vive in Lui. Anche per Gesù è il Padre la sua vita. Io e il Padre siamo una cosa sola, il Padre è la mia vita. E la vita il Padre per generazione eterna. E della vita perché il Padre abita nel Cristo. Ora, quando il Padre abita in Cristo, il Padre compie le sue opere, che sono opere di onnipotenza. Se io vivo in Cristo, Cristo opera attraverso me le opere del Padre. Se io però non vivo in Cristo, vivo con la mia misera, povera umanità in una perspicacia. Faccio il male e non il bene. Ora, la vita è del Padre. Il Padre dona a Cristo, ma vive in Cristo. Cristo vive nel Padre, la vita del Padre, la vita di Cristo. E quindi cosa avviene? Che Cristo compie le opere del Padre. Tu vivi in Cristo, Cristo vive la tua vita, Cristo compie le opere del Padre attraverso di te. O meglio, il Padre le compie in Cristo attraverso te. È il nostro legame con il Padre che dobbiamo sempre fondare bene. Se ci separiamo da Cristo, ci separiamo dal Padre, restiamo con la nostra piccola, misera umanità. E quindi non abbiamo una brocca che contiene Dio e Cristo, abbiamo una brocca vuota. Non solo la brocca è vuota, ma lo possiamo usare anche per il male. Chi vuole intervenire? Prego. Michele, parlate voi.
Dio vive in noi nella misura in cui noi ci liberiamo dal vizio, e il vizio è incompatibile con la presenza di Dio in noi. Questa cosa noi abbiamo più facilità, diciamo così, a realizzarla, cioè a tendere ad allontanarci dal vizio quando abbiamo bisogno, come dire, materialmente di Dio, no? In quel momento ci sentiamo di fare sacrificio, diciamo così, perché sappiamo che abbiamo bisogno del Signore. Per subito dopo, poi, questa cosa viene meno. Ecco, dov'è l'errore di questo duplice atteggiamento?
Vedi, l'errore è questo. Gesù cosa dice? La via per cui Cristo abita in noi è la sua parola. Noi abitiamo nella sua parola, compiamo la sua parola, lui abita in noi, compie la volontà del Padre. Ora, noi dobbiamo capire che parola e vizio non vanno d'accordo. Non si può vivere di vizio e di parola insieme. Sono due cose che si escludono a vicenda. Per cui entro nella parola, vivo la parola, Cristo entra in me, vive in me e compiamo le opere del Padre. O compiamo le opere di Cristo. Ma anche Cristo, che è vero uomo, è nella parola, lui vive la parola. E lui ha vissuto questa parola fin sulla croce. Lui si è fatto obbediente fino alla morte di croce. E quindi io vivo nella parola, Cristo vive in me, il Padre vive in me e compie le sue opere. E la prima opera qual è? La nostra santificazione. La prima opera di che il Padre vuole è trasformare il nostro cuore è il suo cuore perché lui possa amare con il nostro cuore dal suo cuore divino. Il mistero dell'uomo è grande, sapete, è grandissimo. Non è un mistero semplice quello dell'uomo. E noi ci dobbiamo innamorare del mistero dell'uomo. Perché se ci innamoriamo del mistero dell'uomo, ecco, noi possiamo fare qualcosa di grande per l'uomo. Invece oggi l'uomo ha perso il suo mistero divino e gli abbiamo fatto, diciamo, una macchina senza futuro né nel tempo e nell'eternità. Abbiamo fatto una macchina capricciosa di peccato, di vizio, di disobbedienza. E quindi questa sera, ecco, se noi possiamo dare una parola a questo mondo è che L'uomo ha bisogno di Dio, perché Dio vuole essere vita della nostra anima, vita del nostro spirito, vita della nostra mente, vita del nostro cuore, in modo che lui possa compiere le sue opere di salvezza e di santità attraverso di noi. Questo è il mistero dell'uomo. Cioè, vedete, l'uomo è un Cristo creato. Cristo è increato e è creato insieme, no? Noi siamo invece un Cristo creato per opera dello Spirito Santo. In Cristo, però, perché siamo corpo di Cristo. Se noi riusciamo a far capire all'uomo che lui è un Cristo creato, allora il suo mistero diventa qualcosa di bello, di stupendo, di sublime. Però qui è il problema oggi dell'uomo, che si sente meno amato solo se io gli parlo di Cristo. Dottor Padovano, che dite voi su questo argomento?
Signore, avete detto che vizio e parola sono inconciliabili. E leggendo il brano di domenica, pensavo a un brano che abbiamo letto un paio di domeniche fa, quello del giovane ricco, che va da Gesù e non riesce a liberarsi dei suoi vizi, diciamo del di più, per seguire Cristo. Al contrario, invece, il cieco di stasera subito si libera del mantello, si libera di tutto quello che in quel momento lo allontanava, lo ostacolava per raggiungere Cristo, raggiunge Cristo e lo segue. E per il cristiano, quindi, oltre al vizio, qual è il mantello che lo ostacola e gli impedisce di andare e di seguire Cristo?
Il primo mantello brutto, bruttissimo, è il pensiero. Cioè, noi ci fidiamo più del nostro pensiero, che è un pensiero da ciechi, che non del pensiero di Dio, che è un pensiero di vita eterna. D'altronde, veri, qual è la prima condizione che ci suppone per seguire Lui? Spogliarci dei nostri pensieri. Tu vuoi seguire me, dice Gesù, rinnega te stesso. Che significa rinnegare noi stessi? Significa metti i tuoi pensieri da parte, toglieli. Chiaro, perché i tuoi pensieri e i miei pensieri sono differenti. Però questo vedi già il Signore, lo annuncia attraverso il profeta Isaia, no? Tu sai che Isaia è del 600 prima di Cristo, no? Comprende? Del 600. Quindi 600 anni prima di Cristo, cosa disse il profeta Isaia? I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Quanto l'Occidente dista dall'Oriente, tanti i miei pensieri distano dai vostri. E come il cielo sovrasta la terra, così le mie vie sovrastano le vostre vie. Ora Gesù, come prima, regola per seguire lui, qual è? Spogliati dai tuoi pensieri. La prima beatitudine qual è? Spogliati dai tuoi pensieri per adibire ogni spirito di essere regno dei cieli. Ora, se noi non ci spogliamo dai nostri pensieri per aderire alla parola, e poi questa è la croce che dobbiamo prendere, tu capirai che non si può fare nulla con Dio, no? E che ti ho detto prima? Dio si è messo in te perché lui vuole essere tua mente, in modo che tu non pensi con la tua mente, ma con la sua mente. Dio ti ha dato una mente, ma come tentazione, come prova. Vediamo lui a cosa riesce a liberarsi dalla mente sua per accettare la mia. E qui il Signore cosa fa? Gli dona un figlio da Abramo, no? Però poi lo metto alla prova, vediamo se tu pensi al figlio col tuo cuore o pensi a me col tuo cuore. E Abramo pensò a Dio col suo cuore e andò sul monte a sacrificare il figlio. Poi il Signore glielo diede il figlio. È chiaro questo principio? Vedi, la tentazione siamo noi, è il nostro cuore il tentatore, è la nostra mente il tentatore. È il nostro corpo il tentatore, è la nostra anima che ci tenta, i nostri occhi ci tentano. Perché? Perché vogliono pigliarsi l'uscio. Chiaro che è di Dio, non è nostro. Le tentazioni di Cristo quali erano? Quelle che Cristo si prendesse l'uso di sé. Lui che era, diciamo, ad uso del Padre, Satana lo tentò perché ritornasse all'uso di se stesso. Che hai bisogno di un padre, non ti puoi usare da te. Oggi qual è la tentazione dell'uomo? La tentazione è proprio questa, pigliati l'uso di te stesso. Hai bisogno forse di un Dio? No. Hai la tua scienza, hai la tua intelligenza, che ti serve Dio più? Hai le tue fabbriche, i tuoi macchinari, puoi fare i tuoi vaccini, che ti serve Dio? Non serve a niente. Quindi prenditi l'uso di te, vedi la tentazione. Il giovane ricco di cui ti ho parlato rinuncia ai pensieri di Cristo e rimane con i suoi pensieri, non si rinnega. Questo è il peccato dell'uomo. Sentiamo Alessandro un pochetto, vediamo che ci dice Alessandra.
Mentre parlavate adesso, mi veniva proprio in mente questa cosa, cioè che il fatto dell'annullare i pensieri, di lavorare sui pensieri, sia la cosa più difficile, perché un po' oggi i pensieri del singolo sono al centro di tutto, in tutti i posti dove si va, dove si deve interloquire, si deve parlare, quello che uno pensa è la cosa più importante di tutto. E siamo veramente poco anche educati a riflettere sul nostro pensiero, figuriamoci a mettere il pensiero di Cristo davanti a tutto. Ma come si comincia questo cammino? A me sembra di dover sempre cominciare tutti i giorni, perché dopo un po' io mi riprendo i miei pensieri, mi ricomincio a ricadere in questa spirale dove sono io che parlo con me stessa. Da dove si comincia?
Dalla parola, il pensiero di Dio, vedi, è messo nella sua parola. Io accolgo la parola, la vivo, mi devo rinnegare necessariamente, perché i miei pensieri mi portano lontano dai pensieri di Dio. Prendiamo la prima beatitudine, beati i poveri in spirito, di essere regno dei cieli. Io voglio andare nel regno dei cieli, voglio essere regno dei cieli. Mi devo ripiegare dai miei pensieri, cioè devo togliere i miei pensieri, questi mi devo ripiegare, mettere al solo posto i pensieri del Padre, i pensieri di Cristo Gesù, ciò che lo Spirito Santo mi suggerisce. E questa è la cosa più delicata che noi abbiamo, no? Cioè la tentazione che viene dai nostri pensieri, la tentazione a pensare che ciò che io penso vale più di ciò che pensa il Signore. Ed è un problema grande, grave che abbiamo noi, no? Allora, se noi ci fidiamo un po' di più di lui e sappiamo che il suo pensiero è verità eterna, adesso mi fido, allora mi fido, lo accolgo, mi fido, lo vivo. Salvo, che dite voi su questo argomento?
Signore, io riflettevo che nel passo che abbiamo letto del Vangelo ci sono tre passaggi in cui Bartimeo mostra qual è il suo pensiero, che però, almeno a mio modo di vedere, non è molto lontano dal vero, perché chiama Gesù figlio di Davide da una parte, quindi lo riconosce, pur appunto non avendo lui avuto. Non ha mezzi, insomma, è un povero cieco, quindi che cosa ne può sapere? Eppure lo chiama con proprietà e ancora lo chiama maestro quando poi si accosta a lui. Quindi come si spiega questa sua prontezza nel pensiero pur non avendo ancora incontrato di fatto Cristo?
Vedi, Cristo non si incontra sempre di persona, si incontra per narrazione, per racconto, per annuncio. Il cieco, Bartimeo, è cieco, non è sordo. E qui da lui ogni giorno gli parlavano di Cristo. E gli parlavano dei prodigi che lui ha fatto, dei miracoli che faceva. Quando senti che Gesù di Nazareth che passa, cosa fa? Approfitta del momento storico, no? in un momento particolare, o lui sarà guarito oggi o domani, passerà a Cristo un'altra volta, tu non lo sai, no? Allora lui che aveva bisogno della vista, cosa fa? Grida. Grida. Noi dovremmo insegnare all'uomo oggi di gridare. Perché è cieco, perché è muto, perché è sordo, perché ha un cuore di pietra. Dovremmo insegnargli, rivelargli come si grida a Dio, però dov'è il problema nostro? E su questo vorrei che voi rifletteste questa sera. Se io Cristo non l'ho io come mia vita, che posso testimoniare a un altro? Non posso testimoniare a nulla. Perché non è mia vita Cristo, no. Non opera in me. Posso dire a un cieco, ecco, chiederselo la vista che te la do. A un cieco spirituale si intende, no? E dice, tu che fai? Io sono cieco. E allora, se tu sei cieco, perché dici a me di gridare a Cristo? Prima grida tu. Fammi vedere come ti ascolto e poi griderò io, no? Se noi oggi non solo siamo ciechi, ma anche ci stiamo accecando, comprende? Posso dire a un altro, grida a Cristo che ti dona la vista, non posso gridare a un altro, perché? Perché io stesso mi sto accecando. Molti cristiani oggi si stanno accecando loro. E come fanno a dire a un altro grida? Non puoi tu dire a un altro grida. Grida prima tu. Questa è la bellezza della fede. La nostra fede, vede, si comunica perché Cristo vive in te, ha portato in te quella rivoluzione che si chiama dalla morte alla vita, dalla cecità alla vista, dalla sordità all'udito, dal non avere l'uso della parola a parlare di lui in modo corretto e santo. E
E
quindi il
come fai?
problema non è degli altri, il problema è nostro. Il cieco arriva alla purissima fede in Cristo Messia perché ha sentito parlare sempre bene di Cristo e che molte volte ne parlava, erano anche guarite da Cristo. Tu sai che il Vangelo già nei primi capitoli ha dei compendi dove si dice che tutte le folle accorrevano a lui. Perché accorrevano? Perché sentivano parlare di persone. Che erano state aiutate, guarite, sanate. E quindi loro erano testimoni veri. Vai, che lui ti aiuterà, vai. Questa è la verità che dobbiamo mettere nel cuore. Perché se io mi acceco, non posso dire a te, chieda a Cristo che ti dia la vista, no? Mi sto io accecando, non credo io in Cristo. Posso far nascere la fede, mai. Sentiamo qualcun altro che vuole intervenire. Prego, Don Petito.
Ma questo cieco che grida perché ha sentito parlare bene, ha così tanta potenza di fede che apre gli occhi anche a quelli che vedevano e non vedevano questo Signore, Maestro, Messia, questo Dio uomo che si china sempre sulle nostre debolezze, sulle nostre mancanze. Ora, beh,
Nostra morte.
la nostra morte, dite voi. E allora io vi chiedo, allora tutta questa situazione che si sta creando perché stiamo scartando Dio Padre, a Cristo un altro po' ci vergogniamo di annunziarlo. E perché non abbiamo sta potenza di fede di Bartimeo nel gridarlo? Perché se lo gridassimo la gente aprirebbe gli occhi, o
Perché non c'è nessuno che ti aiuti? La fede nasce come dono. Se io questa sera non ti do la fede in Cristo, tu non avrai mai la fede. La fede è un dono. È chiaro? La fede è un dono. Non è un'erba che spunta nei campi. È un dono. è una seminagione. Io ti semino la parola di Cristo e nasce la fede. Ti annunci il mistero di Cristo e nasce la fede. Se il mistero di Cristo oggi non è più annunciato, come fa a nascere la fede? Non può nascere la fede, perché Cristo non è più annunciato. Allora, se noi cristiani siamo muti, non parliamo più di Lui, perché Lui non vive più in noi, come fa a nascere la fede in un'altra persona? Non può nascere. La fede del cieco è nata da un'altra fede. E io credo in quest'uomo. E se tu vai e lo trovi e lo invochi, lui ti aiuterà. E tu devi credere fermissimamente e poi, ecco, dare questa tua fede ai fratelli. Questa è la bellezza nostra. La fede nasce dalla fede. Tu hai fede in Cristo, credi nella parola di Cristo, annunci Cristo secondo la sua verità, la sua parola, il suo mistero, le sue opere, e dice: vedi, se tu ti accosti a Cristo, Cristo ti salverà. Pensa tu all'emorroissa. L'emorroissa cosa fa? Se io mi accosto a lui e tocco il lembo del suo mantello, io sarò guarito. Però l'emorroissa, prima aveva per 12 anni cercato medici e medici e nessuno l'aveva guarito. Poi sente parlare di Cristo, sente parlare dei suoi miracoli, dei suoi prodigi, e cosa fa? Si reca di nascosto, tocca il mantello e guarisce. La fede nasce dalla fede. Ora, se io non so neanche chi è Cristo, come posso far nascere la fede in Cristo in una persona? Può nascere. La fede è un dono. Dice San Paolo, la fede nasce dalla predicazione della parola di Cristo, che la parola è un dono, portato da noi nei cuori, portato da chi crede. Prego. Ascoltiamo voi. Dite Don Francesco Diacono.
Monsignore, volevo richiamare la vostra attenzione sul discorso della sequela del cieco, cioè lui lo seguiva lungo la strada. Ecco, se io sono chiamato alla fede in qualche modo, Cristo mi viene annunciato, seguo la catechesi, mi istruisco, sono devoto al culto dei santi, diciamo, in un certo senso affino anche il mio spirito, no? La mia spiritualità. Ecco, però tutto questo, in tutto questo, come si colloca la Chiesa, l'appartenenza alla Chiesa? Cioè, questo dare proprio fisicamente il proprio corpo anche al Signore, no?
No, 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 ascolta, ascolta, ascolta. Tu già sei corpo di Cristo per battesimo. Tu sei corpo di Cristo per battesimo. Tu sei chiesa per battesimo. Poi tu devi sapere che ogni dono di grazia si riceve dal corpo di Cristo. Tu non puoi ricevere l'Eucaristia se non vai a partecipare a una Santa Messa. Né puoi ricevere un sacramento se non c'è qualcuno che te lo dona. Non dimentichiamo mai il principio che è un dono, no? E quindi la prima verità è che tu dal corpo di Cristo devi ricevere ogni dono di grazia e ogni dono di verità. Non ti puoi fare la grazia e non ti puoi fare la verità. Non ti puoi fare la parola, la devi ricevere. Questo è il nostro dono. Ricevere dall'altro ciò che l'altro ci deve, però dare anche all'altro ciò che noi dobbiamo dare all'altro. La Chiesa vive di comunione, però se noi non riceviamo non possiamo dare. Se io non vado a messa la domenica non posso, ecco, ricevere l'Eucaristia, e quindi rimango senza la grazia di Cristo, e quindi rimango, diciamo, in una vita che non è vita, perché senza la vivificazione quasi quotidiana della mia vita attraverso la vita di Cristo, la mia vita soffre, languisce, muore. Il corpo di Cristo è la via attraverso Attraverso cui la grazia scende nei nostri cuori, la verità viene a noi, la parola viene a noi, lo Spirito Santo viene a noi, sempre il corpo di Cristo. Ti separa dal corpo di Cristo, muori. Non hai più possibilità che la grazia si riversi su di te, che lo Spirito venga in te, che il Padre ti ama, perché sei fuori del corpo di Cristo. Anche la vita eterna ti è data in quanto parte del corpo di Cristo, perché Cristo è l'unico erede del paradiso, di non altri eredi, solo Cristo. Se in Cristo hai diritto ad andare in paradiso. Prego. Salvo, dite.
Ma con riferimento a questo aspetto che avete spiegato adesso, no? No, noto nel passo di questo Vangelo, questo passo di Vangelo noto una certa coralità dell'azione anche dei discepoli di Gesù. Quindi c'è una coralità nascosta, che è quella di chi ha raccontato prima del passaggio di Gesù, chi ha raccontato a Bartimeo di Gesù. E poi c'è una coralità anche in questo, diciamo, in questo Vangelo, in quanto diciamo, i discepoli lo invitano ad alzarsi e a raggiungere Cristo. Ora, questa coralità mi sembra a volte che nella Chiesa di oggi sia un po' assente, perché si fanno molte cose insieme, però è quasi che come se non ci si prendesse cura realmente l'uno dell'altro. E credo che questo sia un problema serio, perché chi non ha mai ascoltato la parola ha diritto a riceverne il racconto, come diceva prima. Però chi l'ha ascoltata e per qualche motivo è caduto o sta diventando cieco o ha perso un po' di lucidità, dovrebbe anche lui avere questa accoglienza e questo sostegno da parte degli altri che formano la Chiesa, no?
Però tu che cosa puoi dare? Quello che hai. Se tu incontri una persona che ha Cristo nel cuore, ti dona Cristo. Però se tu incontri una persona che Cristo non ce l'ha nel cuore, non te lo può dare. Cristo non si attinge nel cielo, si attinge nel cuore. Io ti posso dare ciò che c'è nel mio cuore. Se nel mio cuore c'è Cristo, ti dono Cristo. Se ci sono altre cose, sono altre cose. Ora, se io Cristo ti ho detto lo scarto a priori perché mi dà fastidio, no? Perché io voglio appropriarmi della mia vita. Quando verrò da te, ti parlerò della mia appropriazione. Non ti posso parlare del dono che è dato a Cristo. Noi parliamo di ciò che nel cuore sovrabbonda. Questo è il principio dell'uomo. Ora, se sovrabbonda Dio, parlerò di Dio, del Padre, del Signore Gesù Cristo. Se Dio non ha sovrabbondi in me, io non ti parlerò mai di Dio, no? Ti parlerò di mille altre cose. Per cui il problema, vedi, è del singolo cristiano che deve impegnare se stesso a riportare la sua vita nella sua morte. Perciò dicevo, non so a chi, a Don Francesco mi sembra, che Cristo Gesù è venuto per riportarci in vita, per essere Lui la nostra vita, che non ne abbiamo mai vita, l'abbiamo perduta. E quindi non ne abbiamo. O Cristo diventa nostra vita, o noi rimaniamo senza vita. E non c'è possibilità di altre soluzioni, perché il Padre non ha stabilito altre vie per noi. Prima il Padre, diciamo così, però dove c'è il Padre c'è tutta la Beata Trinità, no? Si è fatto vita, ecco, dell'uomo. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Adesso è Cristo la nostra vita. Se noi siamo in Cristo, Cristo vive in noi, noi diamo vita. Se Cristo non vive in noi, non possiamo dare vita, diamo morte. Morti siamo e morte doniamo. Oggi ti ho detto che noi cristiani ci stiamo accecando da noi stessi. Ora, se noi ci accettiamo, possiamo dare noi Cristo agli altri, se Cristo non lo vogliamo neanche per noi. E una cosa che va detta, mi sembra, no? E va detta bene. Quindi riflettiamo questa sera, prego. Don Michele, parlate voi.
Un altro aspetto che mi piacerebbe capire, vedo un'analogia stasera rispetto alla catechesi corsa, cioè il Signore, pur sapendo bene cosa abbiamo nel cuore, ci chiede sempre cosa vuole, cosa vuoi che io faccia per te, no? Come ha fatto lo stesso con Giacomo e Giovanni, anche stasera col cieco. Perché ci chiede questa manifestazione di qualcosa che lui sa già?
Perché gli altri devono sapere, gli altri devono sapere che veramente Cristo è il Messia. Se io vengo da te e tu mi fai un miracolo e l'altro non sa che miracolo mi ha fatto, no? Come faccio a capire che è Cristo? Non lo so. Ogni miracolo manifesta la verità di Cristo. Quando l'emorroissa strappa il miracolo a Cristo di nascosto, cosa fa Cristo? Vuole che pubblicamente dica che cosa è successo. Perché questo? Perché l'altro deve sapere chi è Cristo. E anche attraverso la narrazione del miracolo, tutta la gente sa che veramente Cristo è il Messia di Dio. Per questa, ciò che avviene in Gerico è la stessa cosa che poi avverrà in Gerusalemme per qualche giorno. E Cristo come si rivela? Come il Messia. Qui come si rivela? Come il Messia. Beh, sono due rivelazioni pubbliche, aperte. Don Francesco Pedizzi, avete voi qualche pensiero finale?
No, il pensiero finale. Allora la superbia della vita che ci anima in questi tempi è dovuta al fatto che noi non abbiamo quella coscienza e quel coraggio di sentirci mediatori di questo dono che attraverso il nostro annuncio possa nascere, possa cambiare qualcosa. Invece ci arrendiamo dinanzi alla maggioranza superba.
Vedi, non ti arrendi, ti devi arrendere. Perché ti devi arrendere? Perché nessuno ti dona la tua verità in Cristo. Ricordati che anche la verità di Cristo ti deve essere donata. Ora, se io non te la do, tu come fai ad averla? E quindi vivi passivamente la storia, non attivamente. Però se la vivi passivamente la storia, la vivi dal peccato, non dalla grazia, perché non ce l'hai. E quindi la vivi dall'ignavia, non dalla superbia. Alcuni non sono superbi, sono ignavi, chiaro, non curanti, passivi. Comprendi la differenza? La superbia è quando c'è la volontà di oscurare Cristo. L'ignavia invece l'accidia spirituale, e ma tu neanche ti poni il problema perché nessuno te l'ha suscitato. Ed è questa la grande responsabilità nostra. E dobbiamo gridare. Allora, chi ha Cristo nel cuore lo grida all'altro, che aiuti l'altro a che Cristo possa divenire pure vita dell'altro. Questo è un problema che dobbiamo risolvere personalmente. Ognuno deve ricevere Cristo e deve dare Cristo. Se non lo dona, vive di accidia spirituale, ignavia, non si interessa di niente. Però l'ignavia è anche peccato, perché ti conduce a vivere poi una vita di peccato. Bene, in questo Vangelo c'è tante verità da mettere in luce, no? Tantissime. La sequela che cos'è? Tu vuoi venire dietro di me? Prendi te stesso, prendi la tua croce e mi segui. Il cieco cosa fa questa sera? Rinnega i suoi pensieri, rinnega la sua vita, prende Cristo come sua vita e la segue. E questo è il grande mistero, vedi? Questo rinnegamento totale per seguire Cristo. Però qui dobbiamo noi evitare che i nostri pensieri diventano tentazione per noi. E vi dicevo che i pensieri vi sono dati perché voi ne fate una rinuncia al Signore. Allo stesso modo che Abramo ricevette il figlio per farne una rinuncia e offrirla al Signore. Poi il Signore mi dona i suoi pensieri come i vostri pensieri, il suo cuore come il vostro cuore, la sua vita come la vostra vita. E allora voi pensate bene, amate bene, servite bene il Signore. Dobbiamo entrare in questa verità evangelica, se no la nostra vita non ha senso. No? A che si riduce la nostra vita? A dire una preghiera, a chiedere qualche grazia. E poi, Cristo dov'è? Vivi in te Cristo? No. E San Paolo dove era arrivato? A dire questa vita che io vivo, e quella vivo nella fede del Figlio di Dio, chiaro? Il quale è morto per me, quindi non vivo io, ma vive in me veramente Cristo. Ora, se noi riusciamo a fare questa professione di fede, in me vive veramente Cristo, allora noi Cristo lo possiamo dare. Ma se in noi non vive veramente Cristo, come fai a darlo? Chiudiamo perché l'ora è finita ed è giusto che rispettiamo i nostri impegni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera a tutti, buonasera.